Corrida, il circo della barcaccia.
Vi salutano Enrico Stinchelli,
Michele Suozzo, mercoledì, e Jonas Kaufmann, ancora il nostro incontro con il grande divo a Milano il mese scorso.
Parte seconda, ieri abbiamo ascoltato il backstage della registrazione, adesso siamo invece ufficialmente con i microfoni aperti e non meno interessante sarà la puntata perché...
Sì, perché lui è altrettanto spontaneo.
Sempre.
Ricordiamo parte seconda della parte registrata perché c'è stata una parte in diretta invece che è stata fatta dagli studi di Milano.
Lo scorso mese,
che
sì.
Tutti avrete ascoltato, immaginiamo.
Cominceremo con il duetto dell'Otello, cantato da Jonas Kaufmann in compagnia di René Fleming.
Ah!
E questo sarà il primo ascolto e poi l'intervista.
Jonas, tu sei nato tenore?
Sì, sono nato tenore, tenore leggero, con una voce abbastanza alta, anche forse sbagliata, però il problema di imparare il canto è quello che, altro che per esempio per un violinista che può mostrare lo strumento, perché si vedono, vede la posizione, si vede tutto. Col canto non si vede nulla o quasi nulla,
è vero, però
c'è sempre una cosa istinto, di istinto si deve parlare delle immagini,
sì.
E quindi è quello che si fa, e si comincia con una imitazione di un suono che o che si piace o sia uno che gli altri
c'erano
si
dei
pensa,
cantanti è quello che tu ascoltavi, che hai imitato, dei cantanti che
sì,
preferivi,
sì, imitato, ma anche quello che aspettavo, diciamo. Tutti mi dicevano: tu sei un tenore leggero tedesco,
a che ora
devi suonare come un tenore leggero tedesco tipo Peter Schreier, e questa è stato l'idea, diciamo,
forse l'idea centrale di partenza.
E così ho cominciato a imitare questo suono, che non era la mia voce, ma nessuno lo sapeva.
Ascoltavi,
non è possibile,
dischi,
che uno guarda dentro e dice: ah, questo è un
adesso, adesso no. Guardano anche, però
adesso si è diventato,
mi fa paura.
Diventati.
Mi fa paura.
Ma ascoltavi tanti dischi da ragazzino o ai tuoi esordi o la radio, non lo so?
Sì, sentiamo, siccome mia famiglia amava molto la musica classica e anche l'opera, a casa
erano
c'era sempre
tuoi?
No.
No,
c'era sempre musica, sì, suonavano tutti il pianoforte, ma solo così.
C'è qualcosa, considerando le famiglie preparate.
No, ma quindi tutto il giorno ho la radio, o i dischi, o i come si dice?
Le bobine.
Sì, sì, quelle.
Proprio le bobine, quelle bass antiche, insomma. Sì.
Perché è pieno di cose corpose, diciamo. Non era più, diciamo, non era Bach e Mozart, anche, però era più Rachmaninoff, Shostakovich, Wagner,
certo.
Mahler, Bruckner, cose
grandi, sì, tardo romantiche. E a che età hai scoperto questa vocazione di tenore?
Di tenore è difficile da dire, perché io ho cantato sempre.
Da bambino cantavi?
Come bambino, quando ero 5 anni.
5 anni?
Ho chiesto ai miei genitori di cominciare col pianoforte, perché mia sorella, che era più grande di me, lei suonava il pianoforte e volevo anche io farlo. Però con 5 anni dicevano: no, è troppo presto, perché non è possibile.
No.
Quindi mi hanno mandato al coro. E ho cominciato con 5 anni a cantare nel coro.
Sì, come
e
Peter
mi
Schreier.
Mi è piaciuto da morire, perché questa sensazione di essere dentro il suono. Non davanti, ma proprio dentro. Fantastico, una cosa è come se fosse ieri. Mi ricordo delle prime canzoni che cantavamo lì, una cosa unica.
Utile anche per imparare bene le armonie, sì, per certo, cantare con gli altri. Certo. Adesso
quindi,
ti tornerà utilissimo.
Non ho mai smesso a cantare. Solo per un mezz'anno, tre quarto d'anno, durante il cambio della voce, ma poi con 14 e mezzo ero già tenore.
Quindi a 5 anni ti sei scoperto cantante, a 14 tenore.
Sì, più o meno.
E quindi mai, ecco, sfatiamo la questione del baritono, non hai mai avuto la tentazione di essere baritono?
Mai. No. Non ho avuto questo suono baritonale e neanche le note. Io come tenore, quando cantavo con questa tecnica, diciamo, un po' sbagliata, la tecnica tedesca forse, non ho avuto una nota.
Che cosa strana, i tedeschi che sono sempre perfetti in tutto hanno la tecnica sbagliata nel canto.
Anche come fa... Un fa sotto, fa del... Non è niente, perché ogni seconda canzone c'è sempre... Non ce l'avevo, niente. Quindi era... e poi...
non c'era nulla.
Aria calda.
Aria pura.
Niente. Questo si è cambiato solo quando ho capito come si canta davvero, come si cantano gli acuti, senza spingere, certo, senza una extra assicurazione, ma veramente libero.
E com'è il tuo rapporto con... tu sei fai una carriera stellare di primo livello e canti con le più grandi cantanti, le più grandi partner, pensiamo a Angela Gheorghiu, pensiamo alla Anna Netrebko, pensiamo a René Fleming e tante tante altre, sarebbe lunga la lista. C'è qualcuna con la quale hai un feeling particolare dal punto di vista proprio canoro, con cui ti trovi bene?
Ma sai, gli altri sentono, eh?
Sì, no, in questo momento siamo isolati dal mondo.
Assolutamente isolati dal mondo. No, ma veramente quelli che con i nomi che mi dicevi tu, che è già il massimo, forse possiamo aggiungere Anja Harteros, la tedesca, che è anche famosa, ha una tecnica splendida. È un lusso straordinario, perché dico sempre, non basta che uno è capace a arrivare a un certo livello, deve anche avere diciamo la possibilità di che uno spinge l'altro su un altro livello. Certo. E se tutti sono nella stessa qualità è fantastico per tutti,
perché certo, è
molto più soddisfacente Soddisfacente.
Tu hai fatto con lei Lohengrin qui, no?
Sì, esatto.
E poi le prime era Dash, però.
Prima era Dash perché purtroppo
era malata.
Era malata.
E come ti sei trovato con queste due Else diverse?
Molto diverse. Ma la Dash la conoscevo già. Ho già fatto, è stata lei che ha fatto questo Lohengrin famoso di Bayreuth, di Hans Neuenfels.
Quello dei topi.
Quello dei topi. Sì. Quindi lo sapevo come lo
ti trovi
farà,
bene con lei,
sì esatto. La Atheros, invece, con la Atheros l'avevo fatto il mio primo Lohengrin, una produzione a Monaco, anche un po' particolare, quindi è molto diverso una dell'altra, ma tutte e due sono brave.
Certo. Adesso parliamo un attimo della questione delle regie. Tu in fondo, come tedesco, sei rappresentante principe del famoso Regietheater, che crea tante polemiche in questo momento e ha spezzato di fatto in due il grande pubblico italiano, cioè soprattutto qui in Italia si è creata adesso questa doppia fazione.
Adesso poi alla Scala c'è
con la polemica famosa alla Scala, Pereira ha dovuto convocare addirittura i logionisti per parlare con loro e dire che i più grandi cantanti non vogliono venire per paura dei fischi. Siccome tu sei forse uno dei 10 con cui lui ha parlato, tu hai questa paura di tornare alla Scala per le contestazioni?
No, non ho la paura, perché certo che siamo in un paese libero e ognuno può avere la sua opinione. È vero che vengo io dalla paese più colpevole, diciamo,
delle regie.
Questo effetto. E se, come dicevi prima, i tedeschi sono sempre così precisi, hanno anche fatto un po', esagerato un po' in questo modo, perché sono assolutamente d'accordo che l'opera deve essere sempre in un processo di rinnovazione, non può mai fermarsi. Ma la domanda è i passi, se facciamo pochi passi ogni volta, un po', se corriamo
la provocazione pura.
Esatto,
dice.
Perché il teatro, anche se tanta gente pensa che il teatro è un luogo politico, secondo me non è. E siamo in un mestiere di divertimento, e se un teatro non diverte ma solo provoca, fa delle provocazioni, secondo me è sbagliato.
Quindi tu vedi,
puoi aggiungere sempre qualcosa, puoi cercare a creare per esempio una produzione che ci porta in un mondo che conosciamo più forse, che aiuta il pubblico moderno di capire la gravità, per esempio, della storia, delle difficoltà, perché se parliamo di un'altra epoca, se parliamo del Settecento, forse diciamo ma vabbè, erano dei problemi del passato che non abbiamo più. Se invece uno è furbo e trova un modo di attualizzare ma senza cambiare la storia, senza interrompere la musica, senza disturbare
la drammaturgia
e soprattutto distruggere la potenza e il potere della musica, perché la musica ha un valore enorme, ma è molto fragile.
Salut de mon âme, je l'aurais perdu pour que toi, pour que tu t'en ailles, infâme, entre ses bras, rire de moi. Après ça, tu n'iras pas, c'est moi que tu suivras.
Non, non, jamais.
Je suis là de te menacer.
Laissez-moi passer.
Pour la dernière fois, demain, veux-tu me suivre?
Non, non.
Non dimentichiamo che per Wagner, che è stato forse il primo grande operista ideologico, non certo, e quindi quello più forse oggi nel mirino di certe riletture, tu per esempio il Lohengrin che hai fatto qui, Lohengrin muore alla fine, quindi diciamo, mentre nell'opera no,
non
quindi c'è un c'è proprio un cambiare anche la storia della vicenda dell'opera. E tu adesso comunque non è che vogliamo tu sei un cantante, quindi per quanto intelligente e presente, però ecco, passando a domande forse più banali, tu hai mai litigato con qualche regista, tu ti trovi d'accordo o pensi qualche regista si sia ispirato, che ricordiamo insomma che Kaufman è un tenore di bella presenza, no? Quindi sicuramente un regista sarà contento di lavorare con te per la figura, per
interessante per... che lui abbia sostenuto una tesi vicina a quella del pubblico sull'esagerazione di certi registi tedeschi, nel senso tu hai dovuto quasi accettare a questo punto certe regie che non ti piacevano.
Sì, ma certo che sono una cosa diversa, uno che quello che mi piace personalmente è quello che forse so che sarà uno scandalo, è veramente
e hai mai avuto discussioni?
Però questo posso
sì,
chiedere.
certo che ho avuto queste
discussioni.
Ma fai
quello che il regista ti
ho
dice.
Ho una certa reputazione, non solo per avere il fisico e per avere forse la capacità di fare, ma anche per avere una opinione, una bocca, diciamo.
Quindi tu sei
perché
uno di
ci
quelli
sono,
che...
Purtroppo ci sono anche dei registi che non credono che un cantante può anche essere abbastanza intelligente, può avere anche la capacità di un attore, può arrivare già con le sue idee, perché il mio ideale è che il regista ha la sua idea, il cantante ha la sua idea, e poi ne parliamo e facciamo un mix di queste due cose per arrivare a uno.
Certo,
è accaduto che questo non succedesse.
Ma ci sono alcuni che sono fissati su delle cose sue, che non hanno voglia di cantanti
che discutono
che discutono, ma solo quelli che seguono, come dei schiavi,
soldati.
Che dei soldati che seguono le ordine, ma il risultato è brutto purtroppo,
certo.
Perché tutti lo fanno, ma lo fanno in un modo che ognuno lo vede, che dice adesso il regista gli ha detto di andare da sinistra alla destra, e si vede che va da sinistra alla destra senza avere una
certa
ragione.
E quello che è accaduto al tuo collega Piotr Beciawa nella Traviata alla Scala, lui aveva cantato bene, eppure è stato fischiato perché la regia che gli era stata imposta lo ridicolizzava. Il pubblico non ha più fischiato a quel punto la vocalità, ma il personaggio che non veniva fuori. Tu non pensi che a un certo punto, accettando troppo, siate voi poi a rimetterci davanti al pubblico, perché diranno ma siete colpevoli anche voi?
È vero, ma è difficile, è veramente difficile, perché... anche noi sul palco è difficile da noi da decidere se una cosa funziona o non funziona, perché siamo solo una piccola ruota
dell'ingranaggio
del sistema. E anche se pensiamo, a volte mi è successo che ero convinto che sarà un disastro e poi è diventato un successo, un successo. E viceversa, anche delle cose che dico ma adesso qui sono contento, ma no, è stato un niente. Allora non si sa mai, e questo è molto difficile a noi, perché se non possiamo dare la possibilità di creare qualcosa, se uno arriva e dice già dal primo giorno va bene lo faccio, ma lo facciamo male perché non mi piace, questo vuol dire poi andare a casa tranquillamente, almeno
provare
certe
questo
cose.
È molto intelligente,
ma quello che dico sempre è molto importante per noi cantanti di non pensare il responsabile è solo il regista per tutte le idee. Noi arriviamo con lo spartito, noi arriviamo con la nostra parte in mente. Ci sono anche dei cantanti che non hanno idea cosa succede nelle altre scene dove non sono in palco, perché leggono solo quello la parte loro. Allora, uno che arriva così non ha la possibilità di arrivare anche con un'idea del come generale, vuole creare questo carattere, la continuazione da una scena all'altra, perché se non si rende conto di quello che succede intorno a lui non funziona.
Qual è la cosa più buffa che ti è mai capitata sul palcoscenico, una cosa che divertentissima che ti è successa?
Questo è difficile, sono tanti, ma sarebbe non abbastanza tempo per una cosa, perché mi è venuto sempre l'occasione che mi chiedono ci sono delle cose che veramente tu non faresti mai. E mi ricordo bene, in uno dei miei primi anni ero nel primo contratto a Saarbrücken, un posto famoso. Ero lì e c'era una produzione di Schönberg, Mose e Aaron.
Mose Suntaro, sì.
E io facevo tre ruoli diversi, e uno di quelli si chiama Nackter Jüngling, allora un giovanile nudo. E quindi il regista è venuto, ma sai che
ti voleva spogliare.
Deve spogliarsi, perché assolutamente dobbiamo seguire tutto quello. E io l'ho detto, ma sì, ma certo che lo facciamo, ma prendiamo tutto per serio, ma non, assolutamente, ma tutto, sì, dice tutto. E allora, ma sai che nello spartito ci sono anche quattro vergine che cantano, nude vergine che cantano, allora... Se mi trovi quattro vergini nude che cantano
mi
questo...
Mi spoglio pure io. Spoglio
anche... E che siano vergini,
soprattutto. Ma se...
E come è andata a finire?
Ma certo, la smetto subito, hai ragione. No,
tutti vestiti.
Lo hai preso sulla filologia.
Guarda, è questo che...
Bisogna
devi avere
preparati.
Un argomento, non solo una maniera di dire no.
Senti, tu adesso certo sei una star, però ti capita ancora, o ti sarà sicuramente capitato di partecipare a produzioni già esistenti, tipo a Monaco, a Vienna, dove ci sono spettacoli che vanno avanti tanti anni, e ti è mai capitato di trovarti appunto quindi in una regia nella quale non puoi discutere con l'autore di questa regia, ma devi fare veramente quello che c'è da fare e basta?
Ma sì, succede sempre, ci sono sempre delle cose che...
Perché sicuramente penso che un regista adesso, quando a te... anche pensa il personaggio in base alla tua presenza.
Ma sì, ogni volta ogni regista deve creare qualcosa dipendente da quello che ha.
Però
in quel
quando
momento
ci sono
non c'è
tanti,
dubbio
tanti cast,
non può fare per esempio quando abbiamo fatto adesso a Vienna La Fanciulla, abbiamo fatto alcune cose per esempio nel fine del secondo atto quando si nasconde. Mi hanno mandato in un piccolo posto a Madio dietro, perché è stato scomodissimo, perché è veramente piccolissimo,
angusto.
Stavo io e ero già senza aria, senza niente, quindi il regista mi diceva lo so che abbiamo creato adesso, ma così posso già evitare il 50% dei tenori.
Yeah.
quelli ce la fanno. Non ce la fanno.
Non c'entrano.
Ma in genere, certo, è così che sappiamo che se una produzione è un successo, vuol dire che va in giro per tanti anni.
Senti,
e ci sono tante cose.
Jonas, ma la vita del tenore, come sei tu al tuo livello, propone dei sacrifici enormi dal punto di vista anche soprattutto familiare. Tu hai una famiglia, come gestisci la tua vita? Se ci puoi dire un po' com'è la tua famiglia, da chi è formata, per avere idea della tua vita privata così anche.
No, ma guarda, è un disastro, perché certo che sono un papà con tutto il cuore, però
quanti figli hai?
Tre, ma tre non figli. Sono mai a casa, e questo è molto molto difficile. Perché
Domingo quanti ce n'ha?
Uno Skype.
Anche Domingo mi sembra che abbia tre figli.
Tre figli.
Skype non si sostituisce mai una persona vera, non è la stessa cosa, ma nello stesso momento lo so che Domingo è un esempio, un'esezione, non ognuno cantante è capace di cantare con 70 qualcosa, quindi non si sa mai.
70 devo... anni di carriera.
esatto, no. Guarda,
non tocchiamo questo tasto.
Questo è esatto. Ha cominciato con 14, me la so, sì.
Esatto. La Lucia a 14.
È difficile, molto molto difficile, è un sacrificio.
Quindi la moglie del tenore deve essere soprattutto una donna paziente, una Penelope.
Sì, esatto. Sì, peccato, ma
che nome hai dato ai tuoi figli? Radames, Iachino, Ferrando, non so.
No. Ho una figlia e due maschietti, e i maschietti hanno nomi italiani perché... eravamo convinto che saranno come me, un fisico abbastanza del sud, ma invece sono tutti e due biondi. Abbiamo sbagliato completamente.
Nome.
Perché la figlia che si chiama Charlotte, la figlia mi assomiglia molto, e i maschietti che si chiamano Fabio e Matteo, e sono biondi tedeschi con due T.
Vedi, proprio c'è l'Italia nel cuore.
Ma c'è
nel cuore. Charlotte per il Werther, quindi questo almeno gliel'ha dato per...
Sì, ma è una coincidenza, perché è stata una zia con questo nome che...
Ah, quindi non per il Werther, l'hai chiamato così per la zia.
Fantastico.
Peccato.
Zia Charlotte.
Anche Matteo, però... non per il Matteo di
della Matteus Passion,
no, Matteo nel Strauss, nel...
Matteo della Arabella. Arabella. Sì.
Beh, vabbè, ma chi va a pensare a Arabella?
Oh,
Charlotte, e poi era una tedesca in fondo, perché Werther è tedesco, sì. Quindi insomma
siamo rimasti in casa in qualche
tu quanto ti senti tedesco?
Non tanto, ho qualche dubbio, devo dire, perché ogni volta che mi vedo nello specchio non sono sicuro, ma...
allo specchio vedi questo dubbio, non dentro di te.
Ma certo, anche dentro, ma che...
Speriamo che Frau Merkel non stia ascoltando in questo momento.
Guarda, l'Italia è un paese con tante difficoltà, però per uno che non è qui per sempre, ma solo
per
due
cantare.
Mesi all'anno,
va bene,
è il paradiso.
Ah. È vero.
Quindi ti piace l'Italia, ami l'Italia comunque.
Ma sì, molto, ecco. Assolutamente.
E come pensi, scusami Michele, come si possano risolvere secondo te i problemi del teatro che adesso affliggono un po' tutto il mondo, ma l'Italia in particolare?
È molto difficile, perché sappiamo già, è già successo che i grandi teatri come la Scala e altri hanno dei sponsor privati per sostenere anche la qualità, perché secondo me la cosa più pericolosa è quello che a causa dei mezzi limiti la qualità cade, e nel momento in cui questo succede c'è un argomento per dire ma non abbiamo bisogno più di questo, perché nessuno si interessa. Quindi è molto molto importante che cerchiamo di mantenere questo livello, per far capire quanto è importante e quanto bello è opera e anche la musica classica in genere. Purtroppo non parliamo solo dell'opera, ma l'opera è forse la parte più costosa, perché ci vuole non solo l'orchestra e il coro, ci vuole anche la scenografia, ci vuole i costumi, tutto. Ma è così, guarda, e fa parte della nostra cultura, soprattutto della cultura italiana, perché le radici di questo sono qui in Italia, e sarebbe un grandissimo peccato.
Bravo Jonas, applaudiamo a distanza. Ci ha promesso di tornare con noi anche in autunno, quando verrà a Roma per incidere un disco, quindi speriamo di averlo, perché avete sentito la simpatia e i messaggi sono tutti interessanti e per fortuna entusiastici.
Li stiamo tutti raccogliendo, così poi ne faremo proprio un piccolo album, e domani la terza puntata, che sarà quella che chiude appunto questo nuovo incontro con Jonas Kaufmann, con il loquace Jonas Kaufmann.
Per la prima volta ospite della nostra trasmissione quest'anno. Bene, grazie a tutti, ci sentiamo domani.
Domani con la Barcaccia. Vi salutano Enrico Stenchelli
e Michele Suozzo. Ciao ciao.